volto di una pastorale familiare a 360 gradi, di ampio respiro, che non si riduca nell'accompagnamento dei fidanzati o ai gruppi famiglia. Preoccupatevi se l'85% delle vostre energie sono destinate ai corsi di preparazione al matrimonio. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Anche se sono fatti molto bene. Se esistono solo i gruppi famiglia, se fate dei convegni sposi in cui vengono solo i gruppi famiglia, c'è qualcosa che non va. Fate un gran lavoro. Se non esistono i gruppi famiglia, preoccupatevi seriamente, perché allora siete, insomma, vicini proprio a una cronicizzazione. Ma non possono bastare. Non possono bastare. Se non ci sono la presenza dei vari carismi, dei vari movimenti, associazioni, nuove comunità. Ma essendo di stimolo alla Chiesa locale, occorre sollecitare la centralità della famiglia in tutta l'azione pastorale. Penso alle catechesi per l'iniziazione cristiana. Più tardi avremo Don Guido qui sul tavolo, no? Il direttore dell'ufficio nazionale catechistico. Ha un'effervescenza del mondo giovanile, abbiamo visto Don Niccolò girare in questi giorni. Come anche a tutta la dimensione caritativa e alle varie situazioni di fragilità. Quando è l'ultima volta che avete incontrato il vostro direttore dell'ufficio catechistico? Come anche a tutta la dimensione caritativa, alle varie situazioni di fragilità. Anche perché spesso la famiglia oggi sta più sul piano della fragilità che dell'affettività. Le nuove povertà, le nuove solitudini, le famiglie vedovili, che hanno, soprattutto quelle più giovani, no? Che rimangono vedove in epoche più giovani, o che hanno figli piccoli, le famiglie che vivono la separazione, a cui dedicheremo un convegno quest'estate a Salso Maggiore. Ecco, credo che sia allo stesso tempo particolarmente importante la custodia della vita, dei suoi spazi fragili, la vita nascente, lo stato vegetativo e la difesa della famiglia fondata sul matrimonio, riconosciuta come soggetto sociale, con interventi sociali legislativi mirati a vari livelli. Ma penso questo. Sembra un mare questa cosa, non ce la facciamo. Perfetto, avete scoperto allora il punto. Il punto non è far tutto. Il punto è far diventare la famiglia oggetto unificante di tutta l'azione pastorale. Non dovete far tutto voi. Ci deve essere un ufficio catechistico che è stimolato ad avere questa centralità. Ci deve essere un ufficio di pastorale giovanile che ha questa sensibilità. Ci deve essere una Caritas che non è esclusiva mensa, ma che ha questa attenzione verso le nuove povertà. Questo siete chiamati a sollecitare, capite? Questo è il punto grande. Se fate bene la pastorale familiare, darete questa natura a tutta la pastorale. Ma penso anche alla complessità della sfida educativa riguardo a cui recentemente i nostri vescovi ci hanno offerto gli orientamenti. Io vi chiedo di ascoltare insieme, e stiamo andando verso la conclusione, il numero 36, una parte del numero 36.
La famiglia a un tempo è forte e fragile. La sua debolezza non deriva solo da motivi interni alla vita della coppia e al rapporto tra genitori e figli. Molto più pesanti sono i condizionamenti esterni. Il sostegno inadeguato al desiderio di maternità e paternità, pur a fronte del grave problema demografico. La difficoltà a conciliare l'impegno lavorativo con la vita familiare, a prendersi cura dei soggetti più deboli, a costruire rapporti sereni in condizioni abitative e urbanistiche sfavorevoli. A ciò si aggiunga il numero crescente delle convivenze di fatto, delle separazioni coniugali e dei divorzi, come pure gli ostacoli di un quadro economico, fiscale e sociale che disincentiva la procreazione. Non si possono trascurare, tra i fattori destabilizzanti, il diffondersi di stili di vita che rifuggono dalla creazione di legami affettivi stabili e i tentativi di equiparare alla famiglia forme di convivenza tra persone dello stesso sesso.
Nonostante questi aspetti, l'istituzione familiare mantiene la sua missione e la responsabilità primaria per la trasmissione dei valori e della fede. Se è vero che la famiglia non è la sola agenzia educatrice, soprattutto nei confronti dei figli adolescenti, dobbiamo ribadire con chiarezza che c'è un'impronta che essa sola può dare e che rimane nel tempo. La Chiesa, pertanto, si impegna a sostenere i genitori nel loro ruolo di educatori, promuovendone la competenza mediante corsi di formazione, incontri, gruppi di confronto e di mutuo sostegno.
Io ritengo che proprio l'accompagnamento dei genitori nel loro compito educativo stia diventando sempre più una questione evidentemente complessa, che richiede da parte nostra un'attenzione e una cura tutta particolare. Penso che sarà la sfida anche dei prossimi anni, cioè gli uffici di pastorale familiare saranno chiamati in modo specifico, in collaborazione con gli altri uffici, ad accompagnare i genitori. Avete già deciso, no, la data di presentazione in diocesi del documento dei vescovi, sì? Se non lo chiedete voi, può darsi che passi inosservato. Questo fatto dell'educazione a noi ci compete in modo particolare, particolare. C'è un primato educativo della famiglia che è irrinunciabile, che va sostenuto. Chiarito l'aspetto progettuale, si può allora iniziare a fare una programmazione che tenga conto delle forze disponibili e delle concrete possibilità di realizzazione. Non si può far tutto, non si può far tutto. Ecco, e poi questo va fatto in ascolto dello Spirito, con un discernimento illuminato da un'intensa vita di fede, con la parola di Dio come bussola di orientamento, nutriti del pane del cielo, con l'ossigeno vitalizzante della preghiera, in un grande respiro ecclesiale. Questa luce spirituale aiuterà nel discernimento necessario per apportare opportune modifiche alla programmazione, quando si mostreranno come opportune e talvolta indispensabili. Vi dicevo, in famiglia, a volte, tu avevi pensato di venire al convegno, si ammala quel bambino e cambi tutti i progetti. Cioè, la famiglia è un allenamento continuo a stare dentro la storia. Quindi non può esserci una programmazione che è incastrata, che non rispetta la storia. Si cambiano delle date, si cambiano degli appuntamenti, si tolgono addirittura. Non possiamo a volte soffocare. Questa umanità della programmazione ci è caratteristica proprio per la vita familiare. Esperti di umanità. Qui tralascio anche tutta una parte che riguarda appunto a cui ho accennato, il rapporto fecondo di stretta comunione con gli altri uffici, perché so che ne parleremo subito dopo. Mi rendo però conto che talvolta subiamo il rischio dell'efficientismo della nostra azione pastorale. Perdonatemi, ma questo è vero, no? E allora, per dare un incoraggiamento, vorrei concludere con un'immagine biblica. Ben sapendo, avendolo sperimentato personalmente, tutte le difficoltà che vive nel quotidiano un ufficio di pastorale familiare, perché a volte, talvolta anche con il vescovo non senti proprio un vero sostegno, è preso e appesantito da tante cose. Talvolta i sacerdoti senti che non l'avvertono. Io faccio un esempio di solito, no? Lo condivideremo con Don Guido, ma se noi dicessimo che nella tua parrocchia il parroco dice da quest'anno non si fa più la catechesi per l'iniziazione cristiana, ma si va nel paese vicino, almeno in Toscana sono anche in competizione di solito, so da voi, ma si va nella parrocchia vicina, che cosa succederebbe? Una confusione totale, lettere al vescovo, proteste, di tutto. Ma se nella tua parrocchia dicessero da quest'anno non si fanno gli incontri per i fidanzati, non si fanno gli incontri per gli sposi, che succederebbe? Niente. Questo è un problema serissimo, perché vuol dire che la comunità non è diventato il soggetto della pastorale familiare. Noi non siamo chiamati a schiacciare quello che c'è, noi siamo chiamati a sollecitare le comunità parrocchiali, le varie realtà ecclesiali che ci sono, a avere a cuore la pastorale familiare, senza spegnere il lucignolo fumigante, senza far ritornare tutto a sé, ma come un padre che vede i figli che si intrecciano il rapporto tra loro. E è bello dei genitori che vedono i figli che entrano in rapporto tra loro. Ecco, questa immagine biblica è la domanda di Gesù, che viene fuori in Marco 6:35 ai suoi discepoli, dopo che si sono allargati il cuore, saziati di speranza nell'ascolto della parola, ma presi dallo sconforto si accorgono che la folla è tanta e non hanno quasi niente per dargli da mangiare, quasi niente. Le forze non vi bastano, è vero? È vero che le forze non vi bastano per fare quello che vorreste? 5 pani e 2 pesci, nient'altro, nient'altro. La tentazione è molto forte, è quella di fare i conti sulle forze disponibili. E Gesù, invece di incoraggiarli subito, inizialmente mette la lama a doppio taglio, benedetta, della parola nel loro cuore e gli fa questa domanda tremenda: quanti pani avete? Io ve la faccio a voi, quanti pani avete? Cioè, concretamente, su quanti sposi potete contare? Su quanti sacerdoti potete contare? In Giovanni 6:9 veniamo a sapere che sono pani d'orzo e vengono da un giovinetto che ne ha fatto dono, uno che forse uno manco si sarebbe accorto, no? Anche a noi sembrerebbe che Gesù ci chieda su quante coppie di sposi possiamo contare come operatori pastorali qualificati, su quanti sacerdoti che realmente collaborano con noi. Certo che poi bisogna lavorare in questo senso. Avete già fatto richiesta alla segreteria dei Deplian per il master, per il diploma, no? Certamente. Certo che bisogna investire, però alla fine, pur investendo tanto, alla fine questa domanda ti tocca il cuore, perché ti fa accorgere che non hai quasi nulla. Quasi nulla. 5 pani e 2 pesci. Ma ecco che subito dopo accade il miracolo. Non solo si saziano di abbondanza, ma ne avanzano 12 ceste piene. 12 ceste piene. 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 La pienezza della comunione. La sovrabbondanza della comunione. È il dono più grande che rimane. Allora, concludendo, se allora soltanto riusciste ad aiutare a far crescere la comunione della vostra chiesa locale, tra i presbiteri, gli sposi, le famiglie, le persone sole, il miracolo sarebbe già compiuto. Grazie.